Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio di Gettone, Gettone, Gettuno, come vi pare a voi. Podcast che parla di giochi, videogiochi, come sempre vecchi, nuovi, grandi, piccoli, di ogni forma, dimensione e colore. Io sono, come sempre, Riccardo Fassone e sono qui con Mauro Salvador, che è il mio co-conduttore, oppure colui di cui io sono il co-conduttore, e entrambi ci occupiamo di giochi e videogiochi all'università, ma anche nella nostra vita lavorativa, li progettiamo, li studiamo, ci pensiamo e li facciamo. Ciao Mauro!
Ciao Riccardo, per dimostrare a tutti che non ci riempiamo la bocca di competenze che non abbiamo, sappiate che una volta abbiamo playtestato un semplicissimo gioco di carte e interpretazione, facendo divertire come dei matti un gruppo di giocatori di ruolo hardcore, un branco di studenti di Riccardo, della gente a caso e un giocatore di basket detto il Loco. Prima o poi quel gioco lo finiremo.
Sono qui con noi per parlare di game design, Marina Rossi e Federico Fasce da Genova, in compresenza nello stesso luogo fisico, cosa che ci risolve molti problemi tecnici. Sono due cari amici e personalità importanti della scena del game design italiano. Marina è fondatrice di Game Happens, che è uno dei ritrovi più importanti e significativi per i game designer e chi si occupa di videogiochi in Italia. Federico è cofondatore di Game Happens, game designer, insomma entrambi hanno tutta l'esperienza necessaria per parlare un po' con noi di game designer. Ciao a tutti e due.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, parlare di game design. Prima di questa puntata abbiamo fatto una, come al nostro solito, una lunga riunione preliminare, cioè ci siamo scambiati tre mail, in cui abbiamo pensato a un po' di argomenti. E il primo è questo. In che modo il game design, o la pratica del game design, ha a che fare in qualche modo con lo scolpire lo spazio e il tempo, cioè col fare una pratica che propone uno spazio e un tempo particolare per qualcuno. Tarkovsky diceva che il cinema è la scultura del tempo, e così anche la citazione colta ce la siamo tolta di mezzo, però forse anche il game design lo è.
Sì, decisamente. Io ho un'altra, in realtà ho un'altra citazione colta, anzi ne avrei altre due, perché prima di tutto la prima è ovviamente la definizione di gioco che ha dato ormai tanti anni fa Johan Huizinga, che è stato uno, diciamo, degli iniziatori poi della pratica dei game studies, e questo concetto del cerchio magico, quindi di un luogo in cui, che è un po' sospeso, no? Anche nel tempo, in cui esistono delle regole che sono regole diverse da quelle del mondo che conosciamo e che viviamo tutti i giorni, e che in qualche modo i giocatori devono accettare per partecipare al gioco. E poi recentemente mi ha colpito una frase di Calvino, sto leggendo Se una notte inverno un viaggiatore, per altri motivi, e lui dice che scrivere è nascondere qualcosa in modo che venga poi scoperto. Questa cosa è esattamente il game design, cioè il game designer quello che fa è crea uno spazio, ci nasconde qualcosa e spera che gli altri lo scoprano. E in qualche modo l'idea è che lo spazio, Will Wright lo definisce lo spazio di possibilità, sia anche un modo per fare in modo che il giocatore provi delle emozioni. E in questo senso, è un parallelo che viene fatto molto spesso, il game design ha molto a che fare anche con l'architettura. Infatti gli architetti amano definire la loro disciplina come il creare uno spazio perché le persone possano provare delle emozioni. Secondo me questo è esattamente il game design.
Abbiamo raggiunto il numero massimo di citazioni colte a testa.
Basta,
Purtroppo è finita.
È già anche finita la puntata. Cioè,
tutto, meno male che perfetto. Se non ti preoccupare.
Ok, Marina, ti sembra, sei d'accordo? Beh, siete in compresenza fisica, quindi ci sarà un minimo di accordo, però...
Sì, beh, sono sicuramente d'accordo, ma lo spazio mi sembra molto interessante, studiare lo spazio dal punto di vista del game design, perché vedo come spesso sia proprio lo spazio limitato che sia è lo scenario perfetto per molti giochi, sia dal punto di vista puzzle, sia dal punto di vista invece più narrativo. Penso agli Escape the Room, vedendolo dall'interno, quindi da uno spazio chiuso dal quale devi uscire, sia dal punto di vista di videogioco, sia dal punto di vista di live Escape the Room, che adesso hanno grande successo. Oppure, al contrario, una scatola che va manipolata dall'esterno, come potrebbe essere quella di Monument Valley, dei diversi livelli di Monument Valley, che sono delle piccole scatole che manipoli per far funzionare, per risolvere.
Mania mi dà il destro per parlare un po' di Monument Valley, che è un gioco che ho rigiocato di recente con un sacco di piacere, lo adoro. E c'è esattamente un livello che è esattamente questo: è una serie di scatole, è una scatola in realtà, che cambia faccia a seconda del lato da cui lo si guarda. In questo poi interviene un altro elemento che è caro a moltissimi game designer, che è lo spazio non euclideo, cioè quello che tu non puoi costruire nella realtà, ma puoi costruire in uno spazio come quello, in questo caso, del gioco digitale, del videogioco.
Ma sì, magari spiegate un po' come funziona Monument Valley, che è un gioco che magari non tutti conoscono.
Sì.
Cioè, è quasi un gioco escheriano, mi viene da dire, no?
Sì, assolutamente, sicuramente una delle prime ispirazioni per quel gioco è l'arte di Escher. E il gioco consiste in realtà nel viaggio di questo personaggio attraverso una serie di livelli che sono creati in isometria, quindi hanno una prospettiva che già non è una prospettiva reale, realistica, ma una prospettiva che tende a distorcere il tutto. E questa isometria rende possibile il fatto che alcuni elementi dello spazio di gioco si trovino in posizioni che apparentemente per il nostro occhio sono continue, mentre in realtà sono discontinue. Per esempio, un ponte che ruota si può andare a posizionare su due livelli diversi del livello di gioco, più in alto, più in basso, semplicemente sfruttando questo tipo di falsa prospettiva. E la cosa, secondo me, interessante di Monument Valley, che il titolo lo definisce in una maniera elegante e perfetta, è proprio questo, che esattamente come la Monument Valley americana, è una cosa che è fatta essenzialmente, è un finto puzzle game, perché in realtà i puzzle sono molto semplici, ma è fatta essenzialmente per suscitare meraviglia in chi gioca.
La cosa che diceva Marina, cioè l'idea che ci siano queste due modalità: o tu sei dentro la scatola e devi uscire, o comunque devi trovare quello che devi trovare dentro la scatola, o sei fuori dalla scatola e la scatola è un oggetto che devi manipolare, no? Che un po' sono un po' due polarità di game design possibile. E la mia idea però è che anche quando sei in un gioco, per così dire, sandbox, o un gioco in cui teoria la scatola non c'è. La scatola in realtà tu non la vedi, ma non è che non
Sono
c'è. È
molto grande.
solo molto grande. E che l'idea per me del game design, soprattutto digitale, cioè quando uno fa i videogiochi, è, come dire, il design di una scatola grande, piccola, visibile o invisibile, ma come dire, un design di limitazioni più che di possibilità da un certo punto di vista.
Assolutamente, assolutamente sì. Poi io ho un grande amore per il lato proprio di level design e di world design. E alla fine, poi vabbè, anche appunto quello che dici tu, no? Che anche un sandbox in realtà ha solo delle limitazioni molto più grandi, però le limitazioni sono sempre l'origine di poi la creatività anche della stessa persona che gioca e che può interagire con il mondo, per cui se fosse tutto possibile non sarebbe un gioco divertente, non sarebbe un gioco emozionante, non sarebbe un gioco e non avrebbe veramente la spinta di essere interessante, perché anche quello che non puoi fare in rapporto a quello che puoi fare all'interno di un gioco e con lo spazio è perfettamente lo stesso discorso.
Poi è affascinante quando il gioco da solo ti fa uscire dai limiti con le meravigliose schermate completamente verdi o completamente rosse, quando il tuo personaggio cade nei mondi, in questi mondi digitali che non dovrebbe vedere, ma che alla fine ogni tanto succede quando ci sono dei glitch o delle cose così.
Sì, c'è una cosa molto carina che non ha avuto un grossissimo riscontro né da parte del pubblico né da parte della critica, ma erano effettivamente esperimenti molto diretti agli addetti ai lavori, però si è parlato per un certo periodo di tempo di Void Scape, che erano una serie di giochi che più che altro erano dei diorami in cui io creavo questo diorama semplicemente per farti vedere un paesaggio, per farti provare a stare dentro qualcosa che mi interessava che tu vedessi da una prospettiva diversa, però non si preoccupavano in alcun modo di mettere barriere. Quindi, fatto, tu potevi andare fino ai limiti del mondo di gioco e cadere nel nulla, ma quel nulla lì aveva un suo senso, perché comunque il tuo piccolo mondo rimaneva sospeso in quel vuoto digitale.
Sì, tra l'altro ti faceva vedere una prospettiva unica perché vedevi il mondo per esempio, se cadendo, vedevi il mondo da sotto e quindi vedevi tutti i pezzi rotti del mondo, che è una prospettiva che nessun gioco di solito
Sì.
ti fa
C'è
vedere.
di fatto una certa tendenza, direi, soprattutto nelle frange più sperimentali oggi del game design, quelli che stanno cercando un po' di fare qualcosa di diverso, di fare giochi che in qualche modo prendano atto di queste limitazioni anche proprio tecniche e non facciano nulla per nasconderle veramente, che è interessante comunque.
Sì, possiamo chiamare metagiochi anche in un certo senso, no? Che ragionano coi limiti del proprio mezzo di comunicazione, li evidenziano e ci giocano, appunto,
Sì, direi che comunque siamo arrivati in un'era dove si gioca molto con. Scusate,
È inevitabile, parliamo di metagiochi e quindi.
i metagiochi sono diventati proprio una forma sia di esplorazione del mezzo, quindi di capire quali sono le potenzialità, quali sono le potenzialità ancora inespresse, cercando proprio di rompere la classica visione del gioco, e anche una forma di espressione dell'autorialità e di raccontare come si fanno giochi, quindi essere un gioco meta a livello di riflessione su come si opera, come per esempio penso a The Stanley Parable, che è questo gioco dove c'è il narratore che racconta come Stanley affronta la sua giornata di lavoro e va in giro e sceglie e a un certo punto va nella porta di destra, ci sono due porte, dice il narratore, Stanley va nella porta di sinistra,
Sinistra.
scusate. Sì,
Filologia importante di Stanley
esatto.
Parable. No, perché io vado sempre quella di destra.
Giustamente.
E appunto, invece, giocandolo ti rendi conto che tu hai la possibilità di scegliere di andare nell'altra porta, di compiere altre scelte. E questo lo trovo veramente un capolavoro proprio dal punto di vista di game design, anche per insegnare che cos'è il game design, anche per riflettere sul rapporto del narratore e di chi gioca. Insomma, è veramente una piccola Bibbia, The Stanley Parable.
Sì, se posso aggiungere una cosa, è anche, secondo me, l'idea geniale di Stanley Parable è il fatto di riflettere non tanto o non solo sull'autorialità, cosa che fa, no? Cioè, come dire, dice qui c'è un autore che ha preparato per te un'esperienza e poi tu in qualche modo la smonti, la rimonti, ci giri intorno, ma anche e secondo me è la parte più interessante, sull'autorità, cioè sul fatto che in qualche modo il rapporto game designer-giocatore è un rapporto di autorità asimmetrica. Per quanto il game designer possa essere, come dire, aperto all'intervento del giocatore, per quanto il giocatore possa essere sovversivo rispetto al game designer, c'è sempre una simmetria, e cioè che quel mondo è stato creato con dei limiti imposti da un game designer. Ed è anche una responsabilità da un certo punto di vista per il game designer, perché, come dire, si esercita un'autorità di un certo tipo.
Assolutamente, assolutamente.
Completamente d'accordo, sì, questo punto è molto importante. Qui in Stanley Parable il vero avversario, il vero nemico è il game designer e non lo puoi sconfiggere perché ha messo quel mondo lì prima di te e comunque le regole le ha pensate prima e lo rende, in qualche modo lo rende evidente. Smonta un po' diciamo, la sacralità del cerchio magico. Lo fanno anche poi altri giochi che hanno fatto sia Devil Ray Reden andando avanti con The Beginner's Guide, sia William Pugh poi con l'altro gioco che ha fatto, che adesso vado a leggere il titolo perché non mi ricordo.
Quello free col titolo lunghissimo?
Esatto, Dr.
Sì.
Langiscope, The
Quello lì.
Tiger and the Terribly Cursed Emerald. Lì addirittura lui crea un mondo, il mondo di gioco, e poi crea il backstage del mondo di gioco, che funziona in maniera coerente rispetto a come tu scrivi un gioco quando scrivi il codice.
Sì, tra l'altro quello è molto interessante perché viene in quel gioco il codice del gioco, il backstage del gioco viene proprio rappresentato come il backstage fisico quasi di un live escape the room, di un backstage teatrale. Con molte parti anche meccaniche, quindi prende il codice diventa fisico, pesante, diventa meccanico.
Teatrale è la parola giusta, secondo me. C'è un articolo recente, non mi ricordo se era un'intervista a Cara Ellison, ci fosse di mezzo Cara Ellison, forse era un talk che avevano fatto, che parlava del fatto di come effettivamente i game designer siano paragonabili a chi fa teatro, a un regista, un playwright teatrale, perché poi di fatto vanno a costruire uno spazio, ritorniamo poi a quel concetto lì, però dietro esiste un backstage, esiste qualcosa, sono dei meccanismi che funzionano, tu non lo sai, e che creano quell'illusione lì, che spesso è molto più fragile di quanto non sembri, tra l'altro.
Che a me fa venire in mente Portal immediatamente, che faceva una cosa simile, anche se limitata a questo puzzle game un po' action, tra virgolette, che poi ad un certo punto in Portal 2, forse già nell'1, non ricordo, si comincia a esplorare delle aree che evidentemente la voce narrante non vuole che tu. La voce narrante che poi è il robot che gestisce tutto il complesso in cui è calato il giocatore, e si iniziano ad esplorare delle aree che non sono da esplorare, no, in teoria. Non so se siete d'accordo su questo, se c'è una similitudine.
Assolutamente sì, tra l'altro Portal ragiona in modo meta in tanti punti anche in maniera raffinata. Il primo esempio di metagame che mi viene in mente di Portal non è del tutto ovvio, però il fatto di aver creato il Companion Cube è una cosa che ho sempre trovato geniale, perché Portal ti fa affezionare a un oggetto che di fatto è un cubo e in qualche modo ti sta dicendo tutto quello a cui ti puoi affezionare all'interno di un videogioco è come questo cubo. È una cosa che in realtà non esiste ed è priva di importanza.
Sono solo poligoni.
Quindi, con buona pace di chi ha giocato Final Fantasy VI.
Una delle cose interessanti di questo lavoro meta, che ora è molto visibile nella scena del game design, forse va anche un po' di moda da un certo punto di vista, è l'evoluzione o comunque il percorso storico di questo genere di ragionamento. Perché se voi ricordate i giochi in 3D più o meno grandi, più o meno aperti, di 10-15 anni fa la parola d'ordine era il naturalismo più assoluto, cioè l'idea che i confini non ci fossero e se c'erano fossero nascosti nel modo migliore possibile o anche in modi goffi a volte, cioè gli invisible walls contro cui tu cammini e lì finisce il mondo, sono proprio le colonne d'Ercole dell'universo. Era uno dei modi in cui questo naturalismo o questa naturalità un po' si incrinava, mentre adesso, tutto sommato, il percorso è l'inverso, cioè è la costruzione di un oggetto di design, in effetti, che poi però vedo anche in modo meta, cioè che vedo anche, beh, vedo come viene fatta la salsiccia, come dicono gli inglesi o gli americani.
Ci sono alcuni open world che mantengono però
Ah, sì, assolutamente.
inossidabile il naturalismo, come lo chiami tu. Insomma, tutti gli RPG di fascia più alta contemporanea hanno ancora quel tipo di costruzione lì, almeno per quello che ho visto io.
Sì, assolutamente. La metafora più ricorrente, o come dire, la forma più ricorrente è l'isola. Cioè, io ti metto su un'isola e quindi tu non puoi andare da nessuna parte, per cui questo mondo sta dentro di sé e non è un inganno. Tu come giocatore non lo vivi come un inganno, però ci sono stati anche modi forse meno raffinati di fare questa roba qui. Appunto, le pareti invisibili sono un brutto ricordo che tutti abbiamo.
Ma raccontiamoci le pareti invisibili come dire, più scioccanti che abbiamo incontrato nella nostra vita di giocatori, perché è interessante questa cosa. Vi lancio questa cosa
Adesso
perché
inizi tu però,
esatto,
perché
a me
cioè, che è facile.
vi giuro che non mi ricordo il titolo, ve lo giuro, se no lo direi. Era un gioco di rally, però, quindi insomma possiamo abbastanza circoscrivere il campo di guida, quindi di rally. Credo fosse seconda metà degli anni 90, forse primi anni 2000, in cui questi muri invisibili erano addirittura più stretti della strada in alcuni passaggi. Per cui la macchina
La grande idea.
rimbalzava, ma era un gioco comunque naturalista, come dici tu, Riccardo. C'era, cioè, un gioco che ambiva al realismo, non era Colin McRae, non era uno di quelli proprio di fascia altissima. Però la macchina rimbalzava ogni tanto sull'invisibile. Quello per me è il ricordo più nitido come dire, di delusione data da un muro invisibile.
I miei peggiori ricordi sono legati alla costruzione dei livelli, cioè di level designer, quando ho costruito tutto il mondo di Zwan, questo gioco che avevamo fatto. Ispirato all'arte di Hieronymus Bosch, e avevamo questi paesaggi con montagne, con paludi, con boschi, e lì è stato veramente un inferno. Però avevamo poi trovato questa soluzione artistica di mettere il mondo all'interno di una semisfera, ispirati anche diciamo dal retro del trittico
Sì.
di Bosch, dove il mondo era rappresentato all'interno di una sfera, e quindi avevamo fatto questa semisfera poligonale, per cui il nostro invisible wall era un invisible,
Era sì,
una visible
abbastanza visibile in realtà, era
sfera.
trasparente, ma si poteva vedere. Sì, a me viene in mente, a me viene in mente un massive multiplayer, Dark Age of Camelot, che aveva queste montagne scoscese a un certo punto che tu non potevi assolutamente passare in nessun modo. E anche quelle erano abbastanza ridicole. Sono sicuro di aver visto qualcosa recentemente, ma non riesco a focalizzare, poteva essere Uncharted per PlayStation Vita, che aveva dei punti in cui c'erano degli arbusti. Uncharted per PlayStation Vita ha dei grossi, secondo me, problemi di coerenza. Per cui
Vabbè,
a un
oddio, è
certo punto
Uncharted, quindi tutto
partono le
sommato.
querele
E non
immediatamente.
potevi passare, e dei punti invece in cui c'erano delle vere e proprie foreste, sembrava non potessi passare, in realtà passavi tranquillamente. C'era questo non riuscire mai a capire esattamente che cosa fosse interattivo e che cosa no, che rompe subito, tra l'altro, l'illusione, perché questa è una cosa che poi ti dà proprio dei problemi, perché poi ti distrugge tutta la credibilità del mondo.
Le montagne invalicabili ci sono sia in Dragon Age, nell'ultimo Dragon Age, che credo anche in The Witcher, cioè quegli
Sì.
RPG, giochi di ruolo di fascia altissima, AAA, che citavo prima. Succede esattamente come spiegavi tu. Arrivi ad un certo punto in cui la montagna che hai scalato tranquillamente con una pendenza dell'80% e
Esatto.
andavi su tranquillamente, a un certo punto non puoi più andare su.
Sì, perché l'altro
Questo è
paradosso è che in
deludente.
tutti questi giochi qua tu sei uno che per le 20 ore precedenti ha preso a coltellate nel collo dei draghi e poi c'è una siepe che non puoi superare. Cioè, in effetti è un po', c'è una certa contraddizione in termini, diciamo. E io ricordo di essere rimasto molto deluso dal fatto che in Vice City, il fatto di entrare nell'oceano fosse punito con la morte. Che istantanea, cioè nel senso non è che dici, beh, vai a fondo e anneghi, no, proprio, cioè, entri nell'oceano e muori, che per essere la storia di uno che vive in una città costiera è perlomeno un po' strana, però mi rendo conto che forse non c'era altro modo di farla.
Beh, l'acqua mortale è stato un danno di svariati giochi,
Sì.
insomma, dai tempi, boh, forse di, non lo so, Wonder Boy, o forse
Sì.
anche ancora Pitfall, probabilmente, ancora prima, quindi sì.
Comunque è ancora così, ragazzi, c'è l'acqua mortale abbastanza diffusa, ve lo assicuro, è
L'acqua
sempre.
mortale è uno dei grandi classici. Abbiamo parlato di spazio, però avevamo anche iniziato parlando di tempo.
Sì.
Cioè, è una considerazione un po' più banale e più triviale, però forse interessante. Qualche tempo fa, non ricordo rispetto a quale gioco si facesse questo discorso, c'era un certo movimento di opinione che diceva che questo gioco non ha rispetto del mio tempo, no? Cioè, questo gioco mi propone una serie di, veramente non mi ricordo quale fosse, ma magari ci viene in mente, una serie di attività che costituiscono un'enorme perdita di tempo, diciamo il grinding essenzialmente, e questa cosa io la trovo irrispettosa del mio tempo. E al di là del fatto che è una polemica su cui si può discutere, cioè sulla validità di questa polemica, però è l'idea che in effetti quando uno pensa a fare il design di un gioco, pensa anche a un giocatore che impiegherà una certa quantità di tempo in questo gioco, no? E noi abbiamo tutti dei preconcetti abbastanza solidi su quanto dovrebbe durare un videogioco per essere rispettabilmente chiamato videogioco. Sono preconcetti anche un po' strani a volte. Però ecco, in che modo il game designer si fa questa domanda o risponde a questa domanda? Cioè, io devo avere rispetto del tempo del giocatore oppure posso fregarmene e fargli fare 65 ore di puzzle tutti uguali? Oppure questa, come dire, questa è una delle mie libertà di game designer, cioè, come dire, è un equilibrio abbastanza sottile, probabilmente.
Beh, mi viene in mente, ed è un po' difficile rispondere a questo, perché mi viene in mente subito il discorso del free to play. Cioè, il problema qui è se è veramente intenzione del game designer o se ci sono degli altri obiettivi per il gioco, che sono ad esempio quello di fare soldi e di fare utenti e di fare tornare le persone tante tante volte, e molti di questi meccanismi sono diventati poi tipici dei free to play proprio perché in qualche modo funzionano, forse adesso funzionano meno di quanto funzionassero quando Farmville era il fenomeno, un po' come le slot machine e questo altro genere di cose. Io personalmente, a me piace pensare di provare a dare del contenuto che sia sempre valido, piuttosto, ma questo è il mio modo di essere, la mia opinione, preferisco giochi che durino 1 ora, 2 ore anche, e non ho nessun problema a pagare, anche una cifra consistente. Mi ricordo che era venuta fuori la polemica con Guanome, dicevano questo gioco non può essere fatto pagare 20 euro, no, perché secondo me può essere fatto pagare 20 euro. Tanto quanto un gioco come, ne cito uno con estrema cattiveria proprio, perché è un gioco considerato a molti un capolavoro e io invece l'ho trovato grinding puro, che è Ni No Kuni, per esempio. In Ni No Kuni la frustrazione estrema deriva almeno per me, deriva dal fatto che io devo grindare come un matto, fare dungeon su dungeon, allenare sti mostri, eccetera, per poi godermi quel po' di scena animata. Ne parlavo l'altro giorno proprio con Marina, anche a proposito di Final Fantasy, del trailer che è uscito di Final Fantasy XV. Dicevamo, questo trailer è una meraviglia perché la prima parte del trailer è esattamente quello che non vorrei giocare, mentre la seconda è esattamente quello che vorrei giocare. Io vorrei giocare Road Trip.
Però
Di
so che avrò
fatti.
28 ore di quello che non vorrei giocare e una di quello che
Le
vorrei fare.
ultime 28.
Sì, ma a me, cioè per me il valore sta magari in quell'una. Poi capisco che per altri giocatori, per altre persone, non è così, quindi bisogna anche farsi un po' due domande di con chi stai parlando, a chi ti stai rivolgendo, e quindi poi per molte persone invece la quantità, anche se mi sembra, a volte mi sembra un po' strano che tanti non riescano a vedere dove il brodo è allungato, perché molto spesso è proprio evidente. Poi magari, cioè, ci sono giochi dove invece il contenuto c'è, ci mancherebbe, magari sono 30 ore di contenuto rispettabilissimo, perfetto, però diciamo che questa polemica sempre su quanto debba durare un gioco mi fa un po' paura perché non si fa su altre forme artistiche e non riesco a capire perché, cioè, lo so.
Ma io ti do una risposta. È che i giochi, secondo me, mancano ancora di un feedback reale sull'impegno che è richiesto da te a livello di tempo. Perché un libro lo vedi quanto è alto, lo sfogli, lo puoi sfogliare, puoi anche, tra l'altro, puoi anche saltare capitoli, saltare pagine, puoi esperirlo in modo anche non lineare. Il film sai quanto dura, puoi anche lì, puoi skippare delle scene, puoi rivederlo, puoi rivedere delle scene, anche in quel caso puoi cercare di ripercorrere delle scene particolari, quindi un'esperienza anche non lineare, proprio di browsing di quello che c'è e di andare a cercare e di saltare quello che non ti piace, tipo le 28 ore
Sì.
di combattimenti di Final Fantasy lì manca e questo può essere un problema per chi decide vuole decidere a seconda dell'impegno richiesto se vale la pena oppure no.
Secondo me questo punto è estremamente interessante perché il rischio è che noi abbiamo tra le mani un medium, un qualcosa che è estremamente adatto alla non linearità e rischiamo invece di farlo diventare più lineare dei media lineari.
Sì, o perlomeno, come dire, di rendere di gran lunga consigliata una percorrenza del tipo lineare, o comunque di gran lunga
Sì, esatto.
il sentiero di minor resistenza
Almeno
è
per il
sempre quello
primo
più
flusso
lineare.
di gameplay. No, perché poi magari dopo, quando l'hai finito la prima volta, allora poi ti si sblocca tutto, puoi fare, eccetera. Però io sono uno di quelli, per esempio, che ha apprezzato molto la scelta di Nintendo di mettere la stellina che ti fa passare i livelli. Perché è fatta, soprattutto negli ultimi episodi di Super Mario, io trovo sia fatta in maniera molto intelligente. Perché ti permette di dire, ok, non voglio rimanere qua, vorrei andare un attimo avanti. Però non ti penalizza in alcun modo, nel senso che tu quel livello lì formalmente l'hai saltato, ma non l'hai finito, non l'hai completato se poi vuoi completare veramente il gioco. Però nello stesso tempo ti permette di andare avanti e di saltare un blocco che ti impedirebbe di apprezzare appieno il gioco. Secondo me è implementato in maniera molto intelligente, anche perché lì allora rientra il discorso del valore del mio tempo. Cioè, io non ti sto ponendo un ostacolo che magari per te è insormontabile, ma ti permetto di almeno poter apprezzare tutto quello per cui hai pagato. Capisco che è una cosa che incontra delle forti resistenze perché è molto diverso da come eravamo abituati, però forse, insomma, bisogna un po' pensarci perché non tutte le persone cercano quel tipo di esperienza estremamente challenging lì. E in realtà nessuno ha mai detto che un gioco debba essere basato soltanto sulla sfida.
Sì, e tra l'altro pensare di adattare il gioco alla persona che gioca semplicemente dando livello facile, medio e difficile forse è un po' poco rispetto a quello che in realtà si potrebbe anche provare come esperimento, cioè si sta iniziando a vedere qualcosa, ma siamo ancora un po' indietro, secondo me. Ci sono tante strade ancora inesplorate su quello.
La questione dei livelli di difficoltà, facile, medio, difficile, per me è sempre un incubo. Perché io quando vedo quella schermata lì mi paralizzo. perché non è che c'ho un termine di paragone assoluto, per cui dico facile vuol dire esattamente sta roba qui. Cioè, preferirei che il designer mi dicesse, secondo me tu lo dovresti giocare così, poi se proprio vedi che non ce la fai, sali o scendi, a seconda di come preferisci. Però preferirei che mi si dice, cioè preferirei forse un po' più di grinta da parte del designer nel dirmi come deve essere giocato questo gioco secondo lui o secondo lei. Poi io ci penso, però non mi dire facile, meglio, difficile, fai tu, perché io mi paralizzo.
Sono d'accordissimo,
no,
ma
concordo, infatti dovrebbe essere anche più integrato un discorso del genere e non a prescindere appena inizi decidi di che livello sei, perché non è un giudizio che puoi dare.
Sì, esatto. Forse lo era più in passato, quando alcuni generi erano molto codificati, per cui io sapevo che i giochi che assomigliano a Contra, grosso modo, se mettevo difficile, più o meno la sfida era sempre quella lì. Adesso è forse un tipo di scelta che non, cioè, come dire, che non ha più un termine di paragone univoco, per cui capisco a cosa vado incontro quando faccio quella scelta lì.
Esatto. Beh, tu pensa, per esempio, mi viene in mente Mass Effect. Io mi sono fermato a Mass Effect 2. Perché mi sono fermato a Mass Effect 2? Perché potevo sopportare la parte RPG con i combattimenti, anzi devo dire che mi piaceva abbastanza, quindi mi divertivo. Però in Mass Effect 2 hai questa cosa di dover ricercare le cose nei pianeti, che è un evidentissimo modo di allungare il brodo, no?
Puoi dirlo che è una rottura di coglioni, eh? Non c'è,
è una rottura.
Non ci sono censure.
No, sì, credo che nessuno potrebbe contestare questa cosa.
C'è una terza parte di Mass Effect che è il modo in cui Mass Effect è scritto, ed è il faccio lo psicologo della mia squadra, del mio equipaggio, no? Ora, quella parte lì, secondo me, per me era la più interessante del gioco, e anche soltanto potermi dire, guarda, di questa cosa non te ne preoccupare e te l'automatizzo, e ti scegli come vuoi giocare il gioco, perché in quel momento lì tu vuoi concentrarti sul parlare con il ranocchione gigante, che non potevo perché l'avevo fatto morire prima.
No!
Hai dato un passo alla morte.
Molto triste per te.
Purtroppo, quel momento è tristissimo, tra l'altro, no? Ma nel senso, poter avere... quello, ma in realtà è la cosa che mi ha aperto gli occhi, perché poi quando ho saputo che tu dovevi parlare con lui e interessarsi alla sua vita, ho detto, cavolo, ma questo gioco dovrebbe essere più centrato sul fatto che tu sei il comandante di una nave, hai una figura di leader e devi gestire un gruppo, che è un gruppo di persone che arrivano da mondi diversi. Cavolo, ma Mass Effect è un gioco sul razzismo e c'è tutto quello che c'è intorno un po'... non dico che lo rovina, però miseria, annacqua tantissimo quel messaggio lì, che invece era forte e interessante, capito? E questo, cioè, mi dispiace un po', se ci fosse un modo, se il designer avesse detto, oddio, l'ha detto, le hanno detto che era il cancro dell'industria, la game writer di Mass Effect.
Sottotono proprio, come sì, considerazione.
Vabbè, ma perché di internet, insomma, le reazioni sono quelle.
Sì, certo.
Però... Se mi avessero detto, ok, guarda, questa cosa qua probabilmente non ti interessa tanto, tirala via, no? Sarebbe stato così terribile.
Ma anche semplicemente in modo emergente, rispetto a quanto tempo dedichi a una parte o all'altra del gioco, quella parte a cui dedichi più tempo è quella che poi mano a mano ti dà più scelta, e il resto via via va a sfumare per tempo.
Assolutamente.
Mauro, tu sei un po' un platinatore di giochi, però. Cioè, un po' un completista, più di me perlomeno.
Ah,
forse.
Io sono un esploratore di giochi. Se tu mi dai un RPG, mi piace andare a vedere l'ultima spelonca in cima alla montagna, dove c'è il muro invisibile.
mi diverto. Ma guarda, dico, poi, perché poi sembra che io... cioè, adesso sembra che io sia contro le party action. In realtà, a me piacciono moltissimo le party action. Molti giochi... cioè, io sono uno che giocava agli sparatutto della Treasure, per dire, quindi non è che mi spaventi più di tanto, no? Però mi piace completare i giochi, cioè io ho completato quasi tutti gli Zelda al 100%, per esempio.
Ragazzi.
Però mi devi dare un motivo per farlo.
Chiaro, sì.
Cioè,
No, ma
ci
era chiarissimo quello che dicevi prima. In presenza di una componente narrativa profonda, scritta bene, tutto il resto, l'esempio di scendere nel pianeta di Mass Effect con quel cavolo di modulo con le ruote per cercare non mi ricordo che cosa, ripetuto 1000 volte, è perfetto. Cioè, è chiaro che è quello il contraltare della parte narrativa invece. Molto, molto ben scritta dal cancro del gusto.
Ce l'ha scritto sul biglietto da visita adesso,
Però
tra l'altro.
per fare una considerazione generale su tutta questa parte, che forse è banale, però non l'abbiamo detta, secondo me è anche una questione di abitudine del pubblico, no? Perché mi è venuto in mente il gioco troppo corto che dura 2 ore, 3 ore, viene accusato di essere insufficiente e di 20 euro sono troppi, cose di questo tipo. Al cinema, a volte il film che dura 4 ore o 5 ore, se ci sono dei casi, Riccardo, tu sei più esperto di me
Ci
negli
sono,
ultimi
ci
anni,
sono. Altro che,
viene
altro che.
considerato troppo lungo, spesso solo per un'elite di persone. Quindi l'idea di lunghezza, no? È un po' l'abitudine che il mezzo come dire, ha trasmesso per anni. Probabilmente è un percorso più lungo in termini di tempo abituare il videogiocatore che ci possono essere anche dei titoli di 3 ore di qualità eccelsa.
Ma è un po' quello che cercavo di dire all'inizio, cioè che noi ci siamo, noi, nel senso tutti quelli che hanno avuto un qualche tipo di rapporto con i videogiochi nella loro vita continuativo, ci siamo costruiti un'idea di qual è il formato di un videogioco in termini di tempo. Come il cinema in 100, ormai 120 anni di storia l'ha costruito, cioè tutto sommato la forma film è una roba che tiene duro, cioè è una cosa che dura tra 90 e 120 minuti, di più e di meno è strano. È veramente una codificazione molto forte, cioè quella scatola lì è molto resistente. E credo che anche come dire, per il videogioco ci sia un po' questo genere di canone, cioè che tutto sommato tu ci giochi tra le 10, le 20 e le 40 ore, quello lì è un videogioco che sta dentro un certo canone, un certo formato che chiamiamo videogioco e per il quale non ci sentiamo né derubati dei nostri soldi né... Né, come dire, derubati del nostro tempo dall'altro lato. Però in effetti non è detto che debba essere così. Questo è un dato di fatto, cioè, questo è evidente. Anzi, secondo me i videogiochi sono per certi versi più in generale più progressisti in questo senso, nel senso che in realtà è vero che c'è stata molta polemica per Gone Home, però i videogiochi di quel tipo lì, più compatti, più brevi, eccetera, continuano a uscire anche con discreto successo. Firewatch non è un gioco molto lungo. Può esserlo se uno va a esplorare per intero il gioco, però è un gioco che ha avuto un buon successo, pur avendo scatenato polemiche comunque di questo tipo, no, ma
Oh.
forse non tante, però.
Un pochino sì, però effettivamente è rientrato dei costi immediatamente, ha guadagnato bene. No, questo è assolutamente vero. Credo anche che sia un po', ma anche un po' una questione di maturità di chi gioca. Cioè, io sono di una generazione che ha iniziato con Asteroids, tutto sommato sono in un periodo della mia vita in cui di giocare un gioco di 180 ore, banalmente non ho il tempo fisico, cioè anche perché ho anche altri interessi oltre a giocare, magari voglio leggere dei libri, vedere dei film, quindi
Giocare ad altri giochi.
diventa giocare ad altri giochi.
Nutrirti, mangiare.
Vabbè, poi sì, quelle cose secondarie, insomma, ma
Puoi mangiare e giocare con
esatto.
dipende dai giochi, però, perché cioè, io sto ancora cercando il gioco perfetto per il ghiacciolo. Cioè, che
difficile.
supporti perfettamente l'hardware ghiacciolo con la mano destra, il gioco con la mano sinistra. Non è.
Se ci fosse più attenzione all'accessibilità,
Esatto, i
esatto.
mangiatori di ghiaccioli.
È un joypad con grondaia da metterti sulla bocca. Potrebbe essere una buona idea. Facciamolo.
Sì,
Strada. Bah, forse
start-up.
Kanban, dai.
Giusto, sì, tutti quei.
Anche la durata di Kanabalt, più o meno,
Perfetto,
siamo lì,
col
siamo sul
ghiacciolo.
ghiacciolo. Ghiacciolo d'estate.
Va
Ghiacciolo
bene così.
piccolo, perché insomma.
Ecco, poi è curioso che di quel genere di giochi lì nessuno dice che durano troppo poco, anche se la partita media è di 30 secondi.
Perché poi ci giochi per
Vabbè, ci giochi per
180 ore.
180 ore. Però vedi che allora non è la quantità di contenuto che fa la durata di un gioco.
No, certo. C'è anche, secondo me, un grosso canyon lì in mezzo. Cioè, da un lato ci sono i giochi emersi sostanzialmente col personal computing, cioè quelli che tu ti metti lì a casa tua, salvi F5, F9, F7, F9, non me lo ricordo, salvi e ricarichi, eccetera, eccetera. E allora quelli hanno tanto contenuto perché possono durare tanto. I giochi di
Sì.
derivazione arcade, come è Cannibal di fatto, ma come sono tanti giochi, hanno una struttura temporale completamente diversa. Cioè, partite molto brevi, però ne puoi fare tante. E tutto sommato hai un incoraggiamento a ritornarci che non hai magari in altri casi. Sono cioè, proprio due macro campi, secondo me, di
Stavo pensando. Sì, che si potrebbe passare, potremmo passare a parlare invece di qualche, già l'abbiamo fatto, però di qualche titolo specifico di quelli di cui parlavamo nel nostro scambio di mail a cui io non ho partecipato colpevolmente. Per esempio, The Dragon Cancer, che è uscito diverse volte, insomma, è stato citato diverse volte, cioè sull'idea che...
Che ha un problema sia col tempo che col contenuto, da un certo punto di
Sì.
vista, in questo
Esatto,
momento.
sì.
E sulla polemica che c'è adesso, cioè sul fatto che i video di gameplay, cioè i let's play, gli youtuber che giocano i giochi e caricano questi video sui loro canali, mostrando in effetti tutto il contenuto quasi di giochi così corti, per ricollegarci a giochi che hanno una durata molto breve, rischiano forse di essere dei penalizzanti, no? Più che invece incentivanti l'acquisto poi del gioco.
Sì, in realtà non è solo una questione di lunghezza, ma credo che sia anche una questione che non hai possibilità di scelta, quindi è molto lineare,
Lineare, sì.
mentre magari un gioco. Un Gnome, per dire, comunque è molto più esplorativo,
Hai una
non...
parte,
e
sì,
quindi.
esplorativa.
Sì, c'è anche un problema. Non so, forse qualcuno l'ha twittato ieri o l'altro ieri, forse Jan Bogost, che dice c'è anche un problema di assetto del mercato. Cioè, un gioco come The Dragon Cancer è fatto in un modo per cui è molto difficile che chi lo fa abbia un ritorno economico, come dire, soddisfacente o sufficiente rispetto a questo prodotto, perché una buona parte dell'esposizione che un gioco ha quando esce viene dai let's player o viene da YouTube in generale, dalla recensione su YouTube, eccetera. Ma nel caso di The Dragon Cancer e di altri giochi così, cioè giochi che hanno un approccio documentaristico, diaristico, eccetera. Questa cosa va in realtà a detrimento del gioco, perché io ci gioco, te lo faccio vedere e tu senti che non hai più nessuna necessità di giocarci perché hai visto tutto quello che c'era da vedere. Cioè, forse è anche un problema materiale per certi versi.
Sì, assolutamente, assolutamente. C'è da dire che mi chiedo, io non ho giocato a Dragon Cancer, quindi non, effettivamente non so, e non ho neanche visto il Let's Play, quindi proprio zero. Però c'è da dire che a me è capitato a una GDC di poter giocare un gioco da tavolo che è un po' particolare, che si chiama Train di Brenda Romero. E io avevo intervistato Brenda per conto di una rivista online qualche mese prima, parlando proprio di Train, le avevo chiesto, insomma, l'idea, eccetera. Quindi sapevo esattamente che cosa era Train. Train è questo gioco da tavolo fatto per essere esposto in fiere, in cui sostanzialmente si carica un vagone di persone, deve portare quel vagone di persone prima possibile alla destinazione. La destinazione è
È una carta
definita da
coperta.
una carta coperta, tu la giri e c'è scritto Auschwitz. Quindi scopri che in realtà quello che tu hai fatto è esattamente quello che veniva fatto durante l'Olocausto. E devo dire che però il modo in cui sono stati costruiti i materiali, come sono state costruite le meccaniche, anche se tu conoscevi esattamente il finale del gioco, che è stata una delle critiche che erano state mosse a Brenda in quel periodo lì, E in realtà non bastava conoscere tutto per non emozionarsi poi quando lo si giocava, cioè comunque l'atto stesso di giocarlo era in qualche modo era un atto forte che tu facevi, perché anche se sapevi quello che stavi facendo, in qualche modo poi cercavi di giocare contro il sistema, che forse questo in Death Dragon Cancer era una cosa che non puoi fare perché se non c'è scelta a quel punto diventa difficile. Però secondo me quando sei all'interno del mondo di gioco c'è comunque un qualcosa in più che non ti può dare la semplice visione della cosa che va avanti. Non lo so, se è
No, no,
così
questo
anche per
indubbiamente.
Cancer,
E
però.
credo ci sia anche in The Dragon Cancer. Il problema dal punto di vista del consumatore, di cui faccio l'avvocato del diavolo senza doverlo fare, però, come dire, per l'argomento, diciamo, per la discussione, è che quello che c'è in più non è abbastanza per certi versi.
Sì,
Cioè, sì, è
certo.
chiaro che se ci gioco ho un'esperienza diversa, però mi conviene, non mi conviene comprarmi un'altra roba che mi interessa di più. Ed è molto cinico come ragionamento, evidentemente. Però, come dire.
È che probabilmente un po' come dice Bogost, il discorso è anche, ok, ma è un gioco del genere, bisogna davvero parlare di una questione economica? Cioè, è chiaro che chi l'ha sviluppato, a chi l'ha sviluppato interessa probabilmente, però insomma.
Questa è una domanda pesante, nel
Sì,
senso che, cioè,
questo è un bel problema.
È un nodo pesante perché i giochi sono nati in un contesto di capitalismo. Ci sono anche diversi articoli che parlano del rapporto tra giochi e capitalismo, però di fatto sono nati in un contesto in cui è prettamente economico, in cui il conto poi lo fai tirandone riga, vedendo quante copie hai vendute. Però il problema è che sono anche un mezzo espressivo. E se sono un mezzo espressivo, per quanto sia un mezzo espressivo ancora molto difficile da approcciare, è normale che ci siano persone che lo vogliono utilizzare in quanto tale. A questo punto, però, diventa un po' difficile comprendere il mi lamento perché non sto guadagnando abbastanza, perché in realtà quel gioco lì tu forse l'hai fatto per un altro motivo, non l'hai fatto per guadagnare.
E se ne parlano, e se vedi tanti let's play, e se comunque il messaggio, cioè un messaggio riesce a passare anche senza giustificare l'acquisto e il giocarlo in prima persona, forse comunque non è un fallimento. Non so.
Cioè, abbiamo più che altro, forse abbiamo un problema
Diversi, sì.
diverso, che è il problema di come facciamo a sostenere le persone che vogliono creare un gioco per raccontare qualcosa, per mandare un messaggio, per esprimersi, per fare arte, no? Che è un po' quello che i Tale of Tales, per citare un gruppo che è stato anche molto radicale su questo punto, hanno sempre cercato di portare avanti, no? Cioè non deve necessariamente essere lo vendo, e nel caso di Death Dragon Cancer forse il punto non doveva essere farci i soldi, no? Venderlo. E quindi diventa difficile perché, cioè, l'industria doveva trovare un modo di sostenere anche le persone che vogliono far passare messaggi importanti attraverso i giochi. È difficile, cioè,
È
sto
proprio.
tirando su una cosa che.
Ma una cosa da dire è che nel messaggio dell'autore di The Dragon Cancer, in cui si lamenta di questa cosa di Let's
Di cui
Play,
ovviamente non sappiamo il nome, giusto? Perché questo è il
Ryan
trademark della.
Green.
Ah,
Ryan
lo
Green,
sappiamo, lo sappiamo.
ok. Esatto, il messaggio è firmato Ryan and the Numinous Games Team. Quindi c'è un altro tassello da aggiungere, cioè il fatto che probabilmente non è un gioco che ha sviluppato lui da solo o lui da solo con la moglie, ma probabilmente con altre persone che magari fanno quello di lavoro e
Certo.
devono ricevere un pagamento.
Ah,
Potrebbe
questo
essere
sì.
anche quello, quindi magari
Questo sì.
come dire, le entrate sono talmente basse che magari queste persone non riescono ad essere pagate. Potrebbe essere anche questo.
Sì,
Non lo
no,
so,
questo
è
lo
per
so.
aggiungere un.
No, ma sicuramente, non voglio dire, sicuramente il fatto che debba essere sostenibile un gioco del genere, sono assolutamente d'accordo, ma anche l'avesse fatto solo lui il gioco, con la moglie o no. Però il discorso è magari bisognerebbe spostare l'attenzione su invece un sistema di finanziamenti e di supporto economico a giochi di questo tipo che non dovrebbero forse avere come focus loro il profitto, ma perché portano avanti del valore culturale, sociale, e quindi dovrebbe essere qualcun altro che si fa carico dell'investimento.
Esattamente forse. Come avviene per certi film che sono magari pagati o comunque finanziati in gran parte da enti culturali o da organizzazioni di vario tipo che hanno interesse che quel messaggio venga fatto passare in quel modo.
Questo secondo me ci porta a una delle questioni che erano emerse dalle cose che ci siamo detti prima di sentirci, e cioè il fatto che questo discorso che abbiamo fatto, cioè che ci vogliono un sacco di soldi per fare un videogioco e quindi uno si aspetta anche in qualche modo di eventualmente recuperarli, perlomeno di stare in pari, questa cosa non è vera per altri media. Per esempio se uno fa il poeta, tutto sommato dal punto di vista materiale i materiali che gli servono sono meno costosi. E quindi la domanda è: in che modo il game design può essere una forma diaristica, una forma personale, una forma di espressione, come dire, del tutto intima, nel momento in cui è però anche una pratica costosa, è anche una pratica con una soglia di accesso relativamente alta, anche dal punto di vista tecnico. Ed è una domanda che negli ultimi anni credo molti game designer si sono posti, ed è una domanda che insomma giro a voi.
È difficile rispondere perché è una battaglia al momento, è molto 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 pesante per molte persone. Conosco tantissimi game designer che sono depressi perché fondamentalmente è proprio per questo motivo, perché poi non lo so, io ho incontrato anche tante persone che dicevano: io faccio i giochi per fare soldi. Personalmente per me non è mai stato così, cioè io faccio giochi perché sono affascinato da questo mezzo e voglio provare a dire qualcosa facendo giochi. Mi viene in mente c'è una cosa, abbiamo detto che non facevamo più citazioni, però.
Ormai se l'hai iniziata
però
devi farlo.
Abbiamo citato, noi dobbiamo per contratto citare Bogost una volta a puntata.
Jean Cocteau diceva che i film sarebbero diventati un'arte quando i suoi materiali sarebbero diventati dispendiosi come penna e matita.
Economici
come penna,
certo.
E matita. E per i giochi c'è un livello, questa frase è interessante perché c'è un livello che va oltre al costo materiale degli strumenti, che poi per i giochi alla fine un computer, boh, bene o male sono tutti in casa, motore per fare giochi bene o male ormai sono quasi tutti gratuiti, quindi cominciare non è più così difficile, però con una matita tu prendi, tracci, no? E lavori. Per i giochi non è così, perché per fare funzionare qualcosa hai bisogno di tempo, no? E non c'è ancora un modo per improvvisare il game design, no? Sì, puoi fare le cose su carta, ma anche lì non è così semplice, no? Secondo me, ed era una cosa che dicevano anche i Tale of Tales, bisogna arrivare a un punto in cui non ti preoccupi più tanto, cioè ci deve essere un modo di fare giochi per cui tu non ti preoccupi più tanto di quello che sta sotto, ma semplicemente metti insieme delle cose in maniera anche magari visuale e decidi come funzionano. E quindi hai un po' più di spazio per l'improvvisazione, per provare a fare delle cose. Quindi forse, secondo me, non siamo ancora a un punto tecnologico tale che permetta di al videogioco diventare completamente un mezzo espressivo. Secondo me ci stiamo avvicinando, però, perché Unity magari non è anche forse già ancora tanto complesso, ma penso a motori come Twine, che ti permettono comunque di fare una storia, di creare una parte narrativa. Ti limitano sicuramente nel tipo di gioco che puoi fare, fino a un certo punto, perché ho visto delle cose meravigliose da parte della comunità di Twine, dei giochi estremamente intelligenti e molto, molto molto belli, che vale la pena di giocare. Però insomma ce ne sono tanti altri che con visual coding, con un po' di artefatti, di artifici ti permettono di creare qualcosa, e allora forse lì inizia a diventare un pochino più sostenibile, perché nel momento in cui io posso mettermi a una scrivania e schiacciare, farlo come lo farei per hobby, è un mezzo di mia espressione che poi può rimanere chiuso nel cassetto, lo posso pubblicare. Io sono sempre a favore di pubblicarlo, perché qualsiasi cosa rilasciata e fatta vedere agli altri per me è un valore di per sé. Questo mi attira l'odio di tanta gente che dice: no, siamo nell'apocalisse, ci sono troppi giochi. Ma come? No, ce ne sono troppo pochi. Cioè, più persone lo devono fare. E quindi, secondo me, ecco, è anche in parte una questione tecnologica che forse ci può far arrivare a un punto di autoespressione, che non è sostenibile, però nel momento in cui io disegno, schizzo, quando sono la domenica a casa per rilassarmi, forse. Ecco, ci
Beh,
deve essere un modo di fare un gioco
a
anche
quel
così.
punto non è più una questione di sostenibilità, perché a quel
Sì.
punto è il tuo passatempo,
Esatto, esatto.
ha un altro ruolo, quindi non devi neanche più preoccuparti di farlo necessariamente diventare una tua professione, oppure invece è semplicemente un mezzo, un altro tipo di mezzo che hai a disposizione per raccontare te stesso, per raccontare le tue esperienze, quello che ti piace, quello che ti, insomma, esattamente come la scrittura, come la fotografia, i video, insomma, un ambito amatoriale, però che voglio dire che ha una sua dignità, e da qui poi possono uscire anche prodotti di grande valore, che a quel punto sono prodotti autoriali.
Sì, io una delle cose che mi auguro, o perlomeno a cui penso sempre come forse una di quelle cose che dovrebbero succedere, che succeda ai videogiochi, un po' quello che è successo alla musica quando è nato il rap, o comunque l'hip hop in generale, cioè il fatto che fosse legittimo e anzi fosse artisticamente rilevante servirsi del lavoro degli altri per fare qualcosa di nuovo. Cioè che in qualche modo io. Mi aspetto che un giorno si possano campionare i videogiochi degli altri, mettiamola così, che sarebbe una gran figata.
Sì,
Che bello.
concordo. Mi piace un sacco questa idea.
E certo, c'è un problema, e cioè che tutto sommato, che è lo stesso problema che ha avuto anche il rap, che i produttori degli anni 70 dicevano: vabbè, ma voi siete dei cialtroni, non sapete suonare e prendete la roba degli altri, due giradischi. Però, come dire, è un problema di tipo culturale che tutto sommato a un certo punto si supera. Però una cosa che mi auguro. Accanto al fatto che i mezzi di produzione diventino sempre più semplici, quindi uno da zero possa inventarsi veramente fare il suo bozzetto, il suo schizzo, ma anche che uno possa liberamente servirsi di quello che già esiste, visto che in effetti ce ne sono tanti di videogiochi che escono, e perché no,
Assolutamente
campionare
sì.
la roba degli altri.
Sì.
Ma c'era tutta l'esperienza dei mod che era un po' un precursore di questa cosa negli anni 90. Più mod si facevano, più il gioco riceveva attenzione in un certo senso. E chi faceva le mod non era un cialtrone che non sapeva suonare, ma anzi era uno probabilmente più bravo di chi aveva fatto il gioco, e quello infatti veniva assunto di solito
Infatti,
dall'azienda.
era grande porta di entrata per aziende.
Di fatto forse è
Precursore.
quello che sta provando a fare un po', non è la stessa cosa, me ne rendo conto, però Unreal Tournament, quello che stanno provando a fare è: io ti do tutto l'impianto, ti do tutti gli asset, remixali come vuoi e crea qualcosa, no? Non è ancora il vado a
No, no.
prendere un pezzo di qualcos'altro che mi affascina tremendamente, però piano
Però
piano.
sì, non, beh, ma sai, è anche il fatto che il videogioco di per sé e in generale i media digitali, la modularità ce l'hanno scritta dentro, cioè nel senso, è proprio
Certo.
la loro forma materiale l'essere dei moduli, quindi a maggior ragione mi sembra che rubare sia una cosa, rubare nel senso più neutro del termine, però sia una cosa che si possa fare.
Leggevo, guarda, proprio questa mattina stavo leggendo il libro di Derek Hughes su Spelunky,
Ah,
che
bello, ma è uscito, sì.
è uscito, sì, io lo straconsiglio a tutti, mi sono innamorato perché lui racconta proprio dall'inizio, da come ha iniziato a avere la prima idea, come l'ha sviluppata, di come poi lui effettivamente, quando ha creato Spelunky, ha iniziato a rubacchiare cose, no? Il concetto di Indiana Jones, e poi spiegava come Indiana Jones a sua volta ha derubato svariate altre cose. Ha citato un film vecchissimo di Charlton Heston che non conoscevo, che a quanto pare è stata la grossa ispirazione per I Predatori dell'Arca Perduta, ma anche James Bond nel carattere del personaggio, eccetera, e spiegava come poi alla fine tutto questo essere un immenso remix è quello che arricchisce e che genera nuove cose.
A proposito di game design, secondo me Spelunky, dal punto di vista dell'eleganza del game design è praticamente un capolavoro. Cioè una,
splendido, ma veramente il libro è una perla rara. Non sono, cioè, l'ho veramente iniziato, sono ancora nel primo capitolo, ma il modo in cui lui descrive tutto il processo creativo è una di quelle cose di cui si parla sempre troppo poco del game design. E invece, cioè, vedere come si è sviluppato, poterlo leggere, è una cosa secondo me preziosissima, proprio un bel bel libro.
Molto bene, consigli per gli acquisti, come...
Sì, assolutamente, assolutamente, la percentuale da dare più. No, ma seriamente, l'ho preso anche, se dovessi dire, senza una convinzione estrema. Ho detto, vabbè, è un libro su Spelunky, sicuramente mi interessa, ma pensavo che parlasse di più delle meccaniche in sé, invece proprio mi ha ricordato i vecchi diari di Jordan Mechner, quello su Karateka e quello su Persia, che sono due altri grandissimi libri di game development.
A proposito di Jordan Mechner, dirò un aneddoto per far ingelosire gli altri convenuti, ed è che ho visto e ho toccato le Polaroid originali che lui fece a suo fratello nel parcheggio, in qualche parcheggio sperso, dove stava lui per il rotoscopio di Prince of Persia, cioè per i movimenti di Prince of Persia, una roba straordinaria.
Che meraviglia.
Momenti altissimi della mia carriera di deficiente.
Se posso cambiare un po' discorso, una cosa che mi era piaciuta molto nella mail che ci siamo scambiati con Marina, quando parlava di design di personaggi assenti, una cosa che io non ho mai considerato, no? Non ci avevo mai pensato all'idea di progettare un personaggio che non è, cioè, nel senso, sì, è chiaro che è una cosa che si fa, ma non ci avevo mai messo la testa.
Sì, perché poi di solito inizia sempre con una limitazione tecnica, no? Quindi non hai, dal punto di vista del development, non hai la possibilità di fare un personaggio 3D coerente con lo stile, e allora dici di, ok, questo è il mio limite, vediamo di farne un punto di forza, quindi non c'è un personaggio e cerchiamo di, però, di renderlo comunque credibile. Quindi penso a il personaggio di Samantha in Gnome, quindi la sorella che inizialmente, appunto, poi per come è costruito, inizialmente sembra scomparsa per qualche motivo oscuro e sovrannaturale. E insomma, comunque ti ritrovi a percorrere la casa, a esplorarla e a scoprire gli oggetti che trovi intorno a te. Tra l'altro è molto bello la scelta, anche in quel caso, sempre di, ok, una limitazione tecnica, faccio la casa chiusa, quindi tu semplicemente esplori la casa, perché non ho la possibilità di fare uno spazio più ampio, quindi ho la limitazione spaziale, ho la limitazione del personaggio che mi manca, devo giustificare tutto questo a livello narrativo, quindi lo ambiento negli anni 90, dove quindi abbiamo le cartoline e non le mail, quindi abbiamo meno tecnologia, tra l'altro... È un setting, gli anni 90 è un setting che torna spesso ultimamente.
Piace un sacco.
Sì, c'è anche una questione generazionale, credo.
Assolutamente.
Che insomma, negli anni 90 noi avevamo tutti l'età in cui si ascoltava le cassette, tutte queste cose.
Sì, e poi il fascino del poter mettere appunto le musicassette, le VHS, insomma, a livello proprio, nel momento in cui hai un ambiente da esplorare, avere... oggetti di questo tipo ti danno molte più informazioni, ma anche personaggi di cui senti soltanto la voce, quindi è scritto, quindi sono personaggi molto complessi a livello di scrittura, perché parlano, perché hanno attraverso il parlato ti raccontano anche tanto della personalità, ovviamente. Quindi abbiamo già citato GLaDOS di Portal, abbiamo citato Firewatch prima, insomma, anche in quel caso, quindi come personaggi che non vedi mai, in un certo senso anche in Soma, anche se Però appunto sono sempre personaggi che hanno hanno un grande carattere, hanno una forte personalità, sono scritti benissimo, ma non li vedi mai e spesso ti guidano, spesso sono i personaggi che ti spronano ad
Spesso sono quasi i
andare avanti.
protagonisti del gioco.
Sì.
In Gnome, Sam, ma un po' tutta la famiglia, la protagonista, e tu sei un ospite in
Sì, e
qualche
tu
modo.
sei sostanzialmente una tela bianca da un certo punto di vista. Cioè, sappiamo qualcosa del fatto che questa ragazza è tornata da una vacanza in Europa, eccetera, però tutti parlano attraverso di te. Tu sei quella che parla di
Esatto.
meno da un certo punto di
La
vista.
stessa Shell, tra l'altro nome, no? La stessa Shell in
Certo.
Portal. Nonostante sia comunque l'eroina di una quasi power fantasy, però è un personaggio un po' in secondo piano rispetto, cioè tutti si ricordano GLaDOS,
Certo.
assolutamente. GLaDOS è il personaggio principale ed è meraviglioso. Sì, poi penso anche per esempio in Firewatch, tu come personaggio sei una persona non neanche troppo apprezzabile per le scelte che ha fatto. E vieni un po' psicanalizzato, no, da lei, in
Sì,
qualche
è vero, è
modo.
interessante il fatto che tu inizi il gioco pensando di te che forse... Insomma, sei una persona un po' discutibile.
Sì.
È il mettersi in dei panni interessanti, ecco.
Assolutamente.
Il presupposto narrativo di Firewatch è che tu sei questa persona che va a fare il guardaboschi sostanzialmente perché ha una storia molto complicata alle spalle di una moglie che viene colta da demenza in un'età molto giovane e tu ti comporti in modo... perlomeno discutibile, o comunque hai la possibilità di comportarti in modo perlomeno discutibile, poi forse tutti i modi sono discutibili in quella situazione lì, però in ogni caso c'è questa ambiguità morale del personaggio che è il punto di partenza del gioco di fatto, perché succede all'inizio.
Sì. La cosa che a me è piaciuta molto di Firewatch è come poi il suo pensiero sia in qualche modo analizzato nel corso poi di tutta la storia, dal rapporto che lui costruisce con quest'altra persona che sta dall'altra parte di un walkie-talkie sostanzialmente e che tu non vedi mai.
Certo.
A me è piaciuto molto anche, non lo spoilerò, però mi è piaciuto molto anche il finale, che invece è stato, molti hanno
Sì,
trovato
sì.
discutibile. E io invece ho apprezzato la scelta, non dico qual è, però dico, secondo me è stata una scelta giusta.
Ma sui finali, cioè il finale in generale è il tasto dolente, se
No,
pensi
è
anche a quello che
difficile.
succede con Mass Effect 3, con la gente che si incazza perché questo gioco che per tre episodi è andato inevitabilmente verso l'apocalisse finisce con un'apocalisse. Mi sembra anche ragionevole, però sono
A me è
state
stato stucchevole il fatto che abbiano fatto la patch.
ancora. Sì,
Non so
esatto,
se
cioè l'hai
vogliamo
fatto,
tornare. Questa è proprio
fallo.
una roba vecchia, no? Che sanno tutti. Ma cosa fai la patch? Perché non lo so, non mi convince molto. Cioè, è stata una scelta coraggiosa. Forse non era qualitativamente eccesso, però filosoficamente per me era pienamente sostenibile
Sì,
come,
sì, sì. Cioè, Mass
come
Effect è un
concetto.
racconto apocalittico di fatto, cioè, quella roba lì.
La patch è proprio rinunciare,
Sì,
sì,
tirarsi
avete ragione
indietro.
voi,
Vabbè.
avete ragione voi,
Alzare
e
le
ci
mani le
sta.
fate voi.
Vabbè, con questo rant in ritardo di tanti anni, 5.
5-6, sì. Bene, direi che se non abbiamo altri argomenti da trattare, potremmo salutarci e direi che potreste salutarci raccontandoci cosa farete nei prossimi mesi legato ai videogiochi, così potete anche diffondere un po' delle tante attività che state facendo.
Beh, stiamo lavorando ormai da un po', sulla nuova edizione di Game Happens. In questo momento stiamo contattando un po' di persone per delineare il programma, diciamo che abbiamo un'idea degli ospiti che vorremmo avere, dobbiamo capire quali, quali ci delizieranno con la loro presenza.
Sarà a Genova di nuovo. il 24-25 giugno.
Ottimo, quindi
Vedete
ci
che è
sono
lei
già delle date.
l'organizzatrice che dice cose importanti.
Dove e quando?
Dove e quando?
Sì, sarà 2 giorni e ci saranno i soliti speech dedicati al design, all'arte, all'ispirazione, diciamo, in generale. Ci saranno tavole rotonde, ci sarà lo showcase dei giochi che abbiamo aperto una call e abbiamo già ricevuto tantissime application. Sarà dura
Quindi sì,
selezionare i giochi.
perché lo
Purtroppo hai
spazio è
selezionato,
limitato.
speriamo di. Eh sì, lo spazio purtroppo non ci.
E
Sì.
il luogo è sempre lo stesso?
Il luogo è sempre lo
Sempre lo
stesso,
stesso.
sì, sempre Villa Bombrini a
Meravigliosa
Genova
villa.
Pomigliano. Sì, abbiamo la fortuna di avere tra i supporter i proprietari, la proprietà della villa, e quindi riusciamo di nuovo a ripetere l'esperienza nella villa storica ottocentesca.
Esatto, fa anche un bel contrasto col fatto che ci si
Sì.
gioca ai videogiochi dentro. Insomma, è una sensazione abbastanza interessante quella di essere in queste grandi sale ottocentesche e giocare ai videogiochi. Molto bene, grazie mille a Marina Rossi e Federico Fascio per essere stati con noi
Grazie a voi.
e ci risentiamo presto.
Grazie, ciao.
Ciao,
Ciao.
grazie.
Ciao. Gettone è scritto e condotto da Riccardo Fassone e Mauro Salvador. L'editing e le musiche sono di Riccardo Fassone. Ci trovate su Facebook se cercate Jet1 con il numero, su Twitter @Jet1Podcast e via email a jet1podcast@gmail.com. Ciao. Ok, parto. Bentornati a Getto. Non devo dire questa cosa, vero Mauro? Perché la diciamo prima. ragazzi, eppure è tardi.
Sono qui con noi,
Sono qui
sono
con
qui
noi.
con noi.
Vai, 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 va bene, ci sono.